Mercury Comics. L'Angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. E come ho detto poco fa, nell'intervista di Ferraris, a fianco a lui c'era Sergio Agozzino e possiamo noi non intervistarlo, vogliamo dire. È una nostra, anche lui è una vecchia conoscenza, perché lo avevamo intervistato ai tempi di Lucca con Tonue, quindi Mercury Comics, Radio Impronta Digitale, Salone del Libro, e ecco a voi Sergio Agozzino. Ciao Sergio.
Ciao a tutti.
Allora, dicevamo che La ballata per Fabrizio De André è un volume che non esce quest'anno, è uscito 3 anni fa, di più, nel 2008, molto più. Ma questo volume, che per il fumetto non è una cosa tanto normale, è alla sua terza ristampa.
Sì, siamo arrivati a questa ulteriore riedizione, ha avuto delle mutazioni nel tempo. La prima versione era in bianco e nero, la seconda era già a colori e questa terza invece è un po' più corposa, una carta un po' più grossa che si addice magari di più all'acquarello
che c'è dietro,
sì. Quindi io sono contento, perché
diciamo che edizioni migliora sempre di più.
Sì, perché poi a me la prima era molto grande, sono tutte molto belle, sì, tutte diverse, e sono contento perché è chiaro che da una parte è surreale che io mi sia ritrovato ieri,
certo,
a parlare di un libro fatto 7 anni fa. Però mi piace, è chiaro che insomma
il nome, voglio dire,
mi fa piacere, sì, perché inizialmente, sai, io pensavo che proprio fosse semplicemente dovuto al fatto che è un libro dove l'ispirazione sono le canzoni di Fabrizio De André, i personaggi,
certo,
che si incontrano. E allora, insomma, credevo fosse solo quello. Sicuramente è chiaro che il nome di De André
attira molto
la sua parte. Però avendo resistito così tanto negli anni e avendo
dire
fatto
che il nome da solo non basta, anche il contenuto è piaciuto.
Avendo fatto un lavoro non biografico, non quindi diciamo così superabile.
Certo.
In effetti rimane sempre, non dico che chissà quale straordinaria opera del mondo della letteratura a fumetti, però almeno si capisce che è un libro sincero, si capisce che è un libro che io ho fatto col cuore, e si capisce che ho cercato di trovare una chiave per essere non banale e non annoiare chi già conosce De André e che magari se si andava a leggere la biografia sì, si sarebbe divertito, però era una cosa che già conoscevo.
Beh, qui ho parecchie copie, tutte illustrate da te, anche sul momento.
Sì.
Ci sono diverse. Però, raccontaci un po' questo volume, come se fosse la prima volta che esce questo volume.
Sì, il libro è nato sullo spunto di fare qualcosa su De André, che i ragazzi di Becco Giallo sapevano che a me piaceva. E però la mia idea era quella di dover trovare una chiave di lettura trasversale
che non fosse una biografia, esatto, tradizionale, diciamo.
Quindi la sfida era trovarla. Se non avessi trovato una chiave così non l'avrei fatto proprio.
Certo.
È venuta quindi questa sorta di piece teatrale, cioè di idea un po' alla come dire, di personaggi in cerca d'autore da una parte, di altre cose, quindi sfruttando l'immaginario.
Sì, perché qui chi vive qui dentro questo fumetto sono i personaggi,
esatto,
delle canzoni di De André,
che è una delle discografie in questo senso più ricche,
no, sicuramente,
di personaggi con nomi, identità e caratteristiche ben precise, nonostante
alcuni
poi
danno anche il titolo alle canzoni,
esatto. L'unico altro in questo caso che si può paragonare a De André è solo De Gregori, che
certo,
ha dei personaggi così tanto specifici.
Prossimo libro, ma che
sì, è quello è un'idea che c'è sempre. E allora lì bisognava far lavorare bisognava lavorare su dei personaggi che rappresentavano in qualche modo lo stesso De André, perché
certo,
comunque erano il riflesso di chi li aveva,
sì,
scritti,
anche raccontare del loro autore,
esatto. E la cosa bella era, c'erano personaggi inventati da una parte, quindi inventati intendo suoi, cioè certo, Bocca di Rosa, come potesse essere una marinella, no? Dall'altra parte c'erano personaggi che invece erano reinterpretati da lui, come potesse essere Carlo Martello, come poteva essere Gesù,
certo,
in tutte le varie canzoni della Buona Novella. Quindi tutte che però erano, nonostante tutto, una sua versione dei fatti, certo, come Tito, come... E allora il bello era quello, fare un elenco come ho fatto di quelle che erano i vari personaggi con delle caratteristiche specifiche che potevo utilizzare all'interno della, certo, storia. Però poi, essendo dei personaggi che avevano già una vita propria, hanno preso la mano in maniera inaspettata.
Mi chiedevano storia, credo.
Sì, quindi mi sono ritrovato personaggi che pensavo che dovessero avere un ruolo culminante, tipo Marinella, che invece si sono ritrovati essere un po' così, un po' timidi, un po' di lato. E personaggi che invece io pensavo di mettere come macchiettine, che potevano essere il gorilla, il giudice, che invece hanno quasi un'importanza fondamentale all'interno della narrazione, anche perché per me l'altra cosa fondamentale era non essere mai troppo seriosi, perché certo, di André la cosa che spesso e volentieri si equivoca è che sia un autore che si scrive delle cose con un certo impegno, certo, e con una valenza letteraria non da poco, però contemporaneamente era uno che sapeva bene cosa significasse l'ironia,
certo,
il sarcasmo. E allora per me doveva essere un libro dove si poteva anche sorridere,
esaltare anche questo aspetto, certo.
Esatto, cioè il libro per me doveva essere, in teoria, Don Raffaè, cioè, che è una canzone musicalmente allegra, con un testo
che descrive una
terrifica scena, esatto.
Beh, qualcuno della famiglia l'ha mai visto?
Io ai tempi chiaramente ho chiesto il permesso alla fondazione di Andrea, è stato in qualche modo, hanno seguito la lavorazione, il libro è stato dato a Dorighezzi, a varie altre persone che hanno anche lavorato con De André ai tempi, uno su tutti con cui ho fatto anche varie discussioni è stato Mauro Pagani, anche per capire un po' i personaggi con cui lui ha avuto a che fare, che, certo, quindi erano Pasquale Cafiero, le nuvole, altre cose, certo, che hanno avuto a che fare negli album in cui ha lavorato lui, sì.
Dunque, abbiamo detto che questo è uscito nel 2008, e ora?
E adesso è chiaro che, insomma, ritornarci così, cioè essere presente al Salone con questo libro, fra l'altro sono 2-3 mesi che io lo riguardo prima ancora che successa questa cosa, e per quanto sia vecchio, perché è datato chiaramente, per quanto sia rozzo, per tante cose, lo continuo a trovare genuino sempre, anzi per adesso mi piace più di come mi piaceva un anno fa, per dire, sì. E allora chissà, ci sto provando a capire, cosa che per anni ho sempre cercato di evitare, perché non mi va mai di sembrare quello che marcia sulle cose, cioè, che ha già fatto. Direi che dopo 7 anni posso ormai non destare più sospetti, e se inizia a ripensare qualcosa di questo tipo, ci stavo, insomma, cominciando a mettere giù, buttare giù qualche idea.
E intanto su cosa stai lavorando?
Sto lavorando al nuovo libro per Tunuè,
sì.
Sto lavorando anche ad altre
storie. Che uscirà?
Storie. Sicuramente l'anno prossimo.
Lucca o dopo?
No, l'anno prossimo penso anche tra un annetto. Quindi,
quindi magari tra
maggio,
due Lucca
maggio,
o Edna Comics.
Sì, esatto. Quello è il primo step.
E di cosa si parla?
Lì è un libro sull'attesa. Questo è il tema del, su tutta una serie di storie, in teoria su Palermo.
Ah, ok.
Cioè, ci sarà Palermo protagonista, non in maniera non è perché, cioè, dopo potevo ambientare dove volevo,
certo,
però ci sono una serie di storie che volevo raccontare che entro dirette casualmente sono tutte ambientate
sono
là.
Tutte ambientate sì. A Palermo. Grazie per questa intervista.
Grazie a voi.
Anche questa intervista, come tutte le altre, sarà sullo speciale che montiamo per il Salone del Libro. E beh, da Langoliere Mercury Comics, Radio Impronta Digitale è tutto. Ciao a tutti, salve.
Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale. www.improntadigitale.org